SBS Italian.
Questa mattina ai microfoni di radio SBS abbiamo con noi il dottor Antonio Ambrogetti, esperto di malattie respiratorie e disturbi del sonno. Dottor Ambrogetti, innanzitutto benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie, buongiorno.
Innanzitutto con lei vorrei cominciare la nostra intervista chiedendole di aiutarci innanzitutto a, come dire, contestualizzare questi disturbi del sonno, nel senso che ormai oggi molti di noi, insomma, si lamentano del fatto che non riescono a dormire bene. Si sa, ma a livello generico, che tutto questo è dedicato a questioni legate all'alimentazione, allo stress, alla poca attività fisica. Insomma, in linea generica abbiamo qualche idea, però ecco, con lei vorrei cominciare proprio con il definire quando iniziamo a chiamare i disturbi del sonno un vero e proprio problema.
Nella classificazione internazionale dei disturbi del sonno ci sono circa 88 disturbi del sonno, per cui il disturbo del sonno diventa un problema quando interferisce con la funzione della persona durante il giorno. Sono persone che dormono non bene, ma funzionano bene durante il giorno, e quelle persone non vanno da uno specialista come me. Per cui il disturbo del sonno diviene un problema quando comincia a interferire con il funzionamento della persona durante il giorno. Per cui la persona si sveglia non sentendosi bene, durante il giorno c'è una specie di nebbia per cui non si possono concentrare, l'umore può essere un po' irritabile. Ancora più importante, persone che possono avere piccoli momenti di sonnolenza quando fanno delle attività critiche, per esempio guidare o se manovrano veicoli pesanti, quello può creare accidenti sul lavoro.
Dottor Ambrogetti, parliamo di un argomento molto molto complesso. Ci ha svelato, sì, che esistono ben 88 disturbi del, sì, sonno. Quando è necessario quindi fare il passo in più e avvicinarsi ad uno specialista?
L'insonnia deve essere vista come un sintomo, non come una malattia. In genere, nelle situazioni di insonnia, l'orologio biologico interno non funziona bene. Prendiamo un esempio: quando uno arriva a 70 anni, per esempio, riesce a dormire solo 6 ore e mezzo per giorno. Spesso persone vengono che mi dicono: guardi, io vado a letto alle 8 e mezzo, alle 9 la sera. In quella situazione, se uno va a letto e si addormenta verso le 9, 9 e mezzo e poi si sveglia per andare al toilet alle 3, quella persona poi non riuscirà poi a dormire di nuovo, perché dalle 9 alle 3 ha già praticamente utilizzato quello che la fisiologia dell'organismo richiede. In quella situazione il problema è il timing, per cui l'orologio biologico deve essere modificato in ordine di aiutare quella persona, e si aiuta quella persona cercando di invitarli ad andare a letto più tardi, e poi si usa qualcosa che si chiama melatonina, che è molto importante perché, come si diventa più anziani, la melatonina che è prodotta dal cervello diventa sempre più bassa.
Che poi la melatonina in realtà è semplicemente un induttore del sonno, insomma non è neanche un sonnifero, no?
Precisamente, la melatonina non è un sleeping tablet, ma predispone l'organismo ad addormentarsi un paio d'ore dopo che è stata presa.
Quindi, dottor Ambrogetti, diciamo che a questo punto, chiaramente, se andiamo a letto alle 8 di sera e ci svegliamo nel mezzo della notte, è una questione legata anche proprio al nostro orologio biologico, no? Che quindi ha un determinato ritmo. Nel discorso comune sentiamo che 8 ore di sonno sono sacrosante per il nostro organismo. Possiamo confermare?
Quella è la media. Praticamente la distribuzione delle ore dipende dall'individuo. La maggioranza di noi necessitano 7 ore e mezzo, 8 per giorno, con l'eccezione dei teenagers. Teenager hanno bisogno di circa 9 ore, però ci sono anche quelli che si chiamano long sleepers, questi qui geneticamente hanno bisogno di circa 9 ore o più, e sono circa il 2% della popolazione. All'altro spettro ci sono quelli che si chiamano short sleepers. Questa gente che riesce a funzionare bene con 6 ore di sonno, e di nuovo questi sono circa il 2%, ma la maggioranza di noi necessita quelle 7 ore e mezzo, 8, eccetto come si va avanti negli anni, verso gli anni 70, uno dorme circa 6 ore durante per le 24 ore.
Noi ricordiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori che questa mattina stiamo parlando con il dottor Antonio Ambrogetti, specialista delle malattie respiratorie e dei disturbi del sonno. Con lei appunto stiamo cercando di capire meglio innanzitutto come definire questi problemi del sonno. A questo punto però mi viene anche da chiedere quali sono i trucchi per prendere sonno presto, no? Che cosa ci consiglia di fare?
Devo ritornare all'orologio biologico. C'è un modo di dire in inglese: you can be willing to go to bed, but you cannot will to fall asleep. Vuol dire che una persona può essere determinato ad andare a letto, diciamo, alle 10:30 la sera, ma la volontà non ha nessun effetto nell'addormentarsi. L'addormentarsi richiede che l'organismo, la temperatura del corpo, i cambiamenti ormonali favoriscono il sonno. Per cui non è che uno possa avere dei trucchi per addormentarsi, uno si addormenta quando l'organismo è pronto ad addormentarsi. Dei suggerimenti generali: il primo è di andare a letto più late as possible, quindi andare a letto la sera tardi. Il problema è che spesso la gente pensa: vado a letto, non dormirò, ma almeno mi riposo. E la risposta è no. Più a lungo uno sta a letto, e più frammentato è il sonno. Per cui spesso si raccomanda: guardi, vada a letto il più tardi possibile e si alzi la mattina alla stessa ora e si esponga a bright light. Per cui la regolarità di andare a letto è molto molto importante. Un'altra idea che non è corretta, e spesso io vedo gente che viene da me e mi dice: guardi, io vado alla palestra e lavoro sodo per un'ora, un'ora e mezza, così che divento stanchissimo, così posso dormire. E la risposta è no. Se uno va alla palestra e fa un workout intenso, la temperatura dell'organismo va su e diventa più difficile addormentarsi. Per darle un esempio, quando ci sono partite di calcio che spesso vengono giocate dalle 8 la sera alle 10, per molto tempo si sapeva che i giocatori, quando finiscono alle 10 la sera, poi non potevano dormire e avevano insonnia. Il motivo è che quando finiscono la temperatura dell'organismo è molto alta, per cui non potevano dormire. Ora in tutti gli stadi internazionali ci sono delle piccole piscine negli spogliatoi, per cui i giocatori fanno la partita e poi vanno nella piscina e la loro temperatura dell'organismo si abbassa e poi possono dormire bene.
Quindi, diciamo, per chiarire, non è no attività fisica alla sera, ma il problema è l'innalzamento della temperatura. Quindi se noi prendiamo un bagno freddo dopo l'attività fisica può aiutare a conciliare il sonno.
Un bagno con l'acqua tiepida, di modo che la temperatura interna dell'organismo si abbassi.
Prima dicevamo che appunto uno degli errori, no, che spesso si fa è dire: vado a letto presto, almeno mi riposo. Ecco, la domanda è: ma si recupera mai il sonno perduto in una notte?
Si recupera a un certo livello, ma quello che si vede nella società oggi è gente che ha avuto mancanza di sonno per settimane e settimane, mesi e mesi, per cui spesso il sonno e la sensazione di benessere ritornano alla persona dopo almeno 2 o 3 settimane che hanno smesso di lavorare lunghe ore.
Nella modernità i ritmi ci impongono uno stress abbastanza pesante, ed ecco probabilmente anche perché oggi come oggi, insomma, i problemi legati all'insonnia sono così comuni. Vorrei farle un caso specifico, magari cercare di capire se c'è un qualche consiglio che possiamo dare a quegli ascoltatori che magari vivono questa situazione. Allora, la World Health Organization recentemente ha classificato tutti quei lavori che prevedono turni notturni, ovvero quei lavori che disturbano i normali ritmi del sonno, come lavori che possono avere effetti cancerogeni. Sono affermazioni che spaventano, perché insomma molte persone oggi lavorano anche di notte, da chi lavora nella ristorazione, piuttosto che si deve alzare a fare turni presto la mattina, i freelance che spesso si ritrovano a lavorare magari connessi con altri paesi in ore notturne. Insomma, i casi sono davvero tanti. Dicevamo adesso appunto che recuperare così le ore di sonno perdute e anche la mancanza, no, di costanza nel nostro nostro orologio biologico è abbastanza complesso, ma nella concretezza, se possiamo pensare a delle strategie per coloro che hanno ritmi di vita molto irregolari, come ci si può aiutare, diciamo, ad avere una buona o migliore qualità del sonno?
Prima di tutto, quello che ha detto lei è corretto. L'ipotesi è che quando uno non ha sufficiente riposo, il sistema immunitario non funziona bene. C'è un rischio aumentato di certe forme di tumore. Molte industrie ora permettono alla persona di avere un sonnellino di circa mezz'ora nel mezzo della notte. Quando la persona finisce la mattina e diciamo che debba guidare per mezz'ora, gli diciamo sempre: guardi, si metta degli occhiali scuri, quando arriva a casa faccia in modo che ci sia più buio possibile, prenda della melatonina appena arriva a casa, questo aiuta l'organismo a risincronizzarsi velocemente.
Chiaramente, insomma, quello che possiamo dire ai nostri ascoltatori è sicuramente ci sono delle strategie, però soprattutto se riguarda medicine è meglio farsi consigliare da un professionista, quindi da un medico.
Direi di sì.
Allora, dottor Antonio Ambrogetti, specialista di malattie respiratorie e disturbi del sonno, la ringrazio ancora per essere stato con noi questa mattina sulle frequenze di Radio SBS per parlare, insomma, di quello che oggi a causa di diverse questioni è diventato un problema molto comune, quindi insonnia. Grazie e alla prossima.
È piacere mio, grazie.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.